Allora, come abbiamo introdotto settimana scorsa, sicuramente il genere umano può apprezzare il fatto che nel corso dei secoli si sia sviluppata una letteratura inerente proprio agli studi legati ai comportamenti dettati anche dalle valutazioni di sentimenti emotivi che vengono maturati all'interno di un essere umano. E quindi come il genere umano sicuramente apprezza il fatto che ci siano stati negli ultimi tempi sempre più studiosi, attenti, conoscitori di dinamiche interne all'essere umano che ne consentono di spiegare le motivazioni di certi comportamenti. Su questo sicuramente il genere umano ne potrà trovare giovamento. Tuttavia, quando abbiamo visto una persona si avvicina alla parola di Dio, inizia a effettuare una delle scoperte più rivoluzionarie che potrebbe mai effettuare l'essere umano, e cioè sapere che benché ci sia tanta letteratura capace di poter anche spiegare in maniera dettagliata certe fenomenologie di comportamenti legati a sentimenti emotivi, la parola di Dio, con tutto rispetto parlando di questa letteratura, vince facile e non potrebbe essere altrimenti, perché nelle mani, fratelli, abbiamo la parola di Dio che viene associata all'immagine di una spada a due tagli, capace di penetrare lì dove nessuna letteratura umana è capace di poter giungere, arrivando a giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore dell'uomo. E di fronte a questa parola nessuna creatura potrà mai nascondersi, ma dovrà rendere conto a colui che giudica i pensieri e conosce nel dettaglio la profondità dell'essere umano. E con questa caratteristica, con questa scoperta rivoluzionaria che il credente ottiene grazie all'illuminazione dello Spirito Santo, che lo porta a rendersi conto in un giorno della propria vita dello stato, del bisogno profondo di essere liberato, ecco che anche dopo la rigenerazione avvenuta per la grazia di Dio, il credente assumerà sempre un atteggiamento molto prudente, riconoscendo il bisogno continuo di vedere illuminata la propria vita, perché conosce il fatto che si ritrovi ancora in una natura corrotta, assoggettata a tutta una serie di condizionamenti che può portare anche un nobile riscattato ad essere imprigionato. Allora, dei testi come quello che stiamo esaminando, cioè il Salmo 73, diventa una grande opportunità per analizzare in maniera dettagliata una fenomenologia molto particolare e molto comune presente all'interno di un individuo che può portare con il tempo questa persona a restare imprigionato. E l'abbiamo menzionato velocemente settimana scorsa, ma adesso con l'aiuto del Signore lo vedremo in maniera dettagliata. E quindi il testo del Salmo 73 diventa, abbiamo visto, una testimonianza a cuore aperto che un uomo straordinario come Asaf desidera raccontare. E questo è un brano, e non è il solo all'interno della parola di Dio, che è molto sintomatico del fatto che la scrittura non celi e non nasconda quelle che sono delle dinamiche che possono riguardare anche nobili servi di cui lui si è usato, di cui il Signore si è usato, perché il Signore vuole proprio attraverso anche le esperienze come quella che stiamo vivendo, mostrarci quanto sia veramente facile restare, ma nemmeno forse con la dovuta consapevolezza, restare imprigionati da dinamiche emotive interne. Ecco motivo per cui abbiamo visto che, andiamo un attimino avanti, il titolo che noi abbiamo dato è appunto con l'immagine in sovrappensione di una prigione, quando permettiamo di trasformarci in una prigione. Il Salmo 73 quindi diventa una confessione a cuore aperto di un uomo di Dio. E vedere come all'interno di questo testo si evidenzi una delle forme di prigionia più facili di cui si può rimanere imprigionati, appunto, che è appunto l'amarezza. Infatti, riprendiamo il Salmo 73, ovviamente non lo leggiamo per brevità di tempo. Benché l'amarezza in questo caso sia motivata, e lo vedremo tra poco, da una causa scatenante ben precisa, noi ci focalizzeremo su quello che è la patologia che ha vissuto appunto Asaf, che è appunto uno stato di amarezza. D'altronde, nel versetto 21 del Salmo 73, lui recita testualmente questa affermazione. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente. Questo lo vedremo, fratelli, tra poco, ma mi interessava identificare quello che era l'area di criticità che ha spinto Asaf a ritrovarsi prigioniero. Quando il mio cuore era amareggiato. Quindi, se dovessimo, e noi analizzeremo con l'aiuto del Signore questa specifica area di criticità che ha vissuto Asaf, la forma di prigionia che condizionò, non sappiamo per quanto tempo, quest'uomo di Dio, possiamo identificarla nell'amarezza. Però prima di passare all'esame delle dinamiche inerenti all'amarezza, perché questo testo, fratelli, con l'aiuto del Signore, sarà un testo proprio psicologico nel quale noi possiamo decodificare gli effetti comuni dell'amarezza. E vedremo poi come poi, con l'aiuto del Signore, la prossima volta, poi lui se ne libera da questa condizione. Ma spieghiamo innanzitutto e conosciamo meglio l'autore, perché per ogni racconto autobiografico, non so voi, ma il primo sentimento di curiosità che nasce nella mia vita è sapere ma chi è la persona che sta raccontando la sua testimonianza, è vero, no? E allora vediamo un po' alcuni tratti, non ci possiamo prolungare molto, che ci permettono di descrivere, ecco, i contorni e il perimetro di quest'uomo. Il nome Asaf, ha un'origine dall'ebraico che significa collezionista, raccolto, o per estensione riunione. È già sintomatico il suo nome perché collezionista, visto che lui era uno scrittore importante, come vedremo, di un numero di salmi, già la dice lunga su quello che poi sarebbe stato il suo ruolo. Il nome Asaf quindi significa collezionista, ma vediamo adesso la sua appartenenza. Asaf rientrava nella tribù di Levi, una tribù speciale tra quelle costituenti il popolo di Israele, perché designata da Dio quale competente allo svolgimento di tutto quello che concerneva la gestione del servizio sacerdotale, del tabernacolo prima e poi del Tempio. Quindi Asaf apparteneva alla tribù di Levi, e chi conosce un po' la scrittura sa che la tribù di Levi era la tribù designata allo svolgimento di tutto quello che riguardava l'aspetto prima del tabernacolo, durante il percorso del deserto, e poi quando fu costruito il Tempio, all'interno del Tempio. E sappiamo che aveva tre figli Levi, no? Gerson, Merari e Keat. Asaf rientrava nella discendenza dei Keatiti, appartenente alla famiglia dei Keatiti, una discendenza speciale dei Leviti, e ad Asaf fu assegnato un compito specifico, la musica, diventandone il capo presso il Tempio e guidando le lodi in ringraziamento al Signore. Vale la pena magari leggere questi passaggi, giusto per dare poi contezza di quello che si sta dichiarando. Non perdiamo il Salmo 73, ovviamente. Prima Cronache, versetto 16. Prima Cronache, capitolo 16, versetto 4. Poi stabilì davanti all'arca del Signore alcuni dei Leviti per fare il servizio, per invocare, celebrare e lodare il Signore, Dio di Israele. Erano Asaf, come viene definito Asaf, il capo. Ok? Poi, versetto 7. Allora in quel giorno Davide diede per la prima volta ad Asaf e ai suoi fratelli l'incarico di cantare le lodi del Signore. Versetto 37. Poi Davide lasciò là davanti all'arca del patto del Signore Asaf e i suoi fratelli perché fossero sempre di servizio davanti all'arca secondo le necessità di ogni giorno. Quindi il posizionamento di Asaf era continuamente non girovagare per l'accampamento del popolo di Israele, ma specificatamente presso l'arca. Ma c'è qualcosa in più che raccogliamo dalla scrittura. Asaf viene descritto non solo come il capo tra i cantori, ma anche come veggente o profeta. Questo non lo citiamo, non lo leggiamo per brevità di tempo, Seconda Cronica, capitolo 29 e 30. Quindi, oltre ad essere il capo dei cantori, era anche un veggente. A scanso dei 15, non è il veggente come lo intendiamo noi, eh? Ma si trattava di una particolare persona che aveva delle rivelazioni da parte di Dio che poi venivano restituite al popolo e che era, possiamo dire, associabile molto al concetto di profeta, va bene? Quindi questo a scanso dei equivoci, magari si pensa che sia istituito qualche soggetto che oggi viene comunemente associato a qualcosa che è assolutamente negativo. Infine, ultima notizia riguardante Asaf, Asaf fu autore di 12 componimenti rientranti nel Salmo, nel Libro dei Salmi. Quindi il Salmo 50 è dal 73 all'83, vede come paternità di questi testi Asaf, appunto. Ok? Quindi, da queste notizie che noi raccogliamo, potremmo identificare Asaf, fratelli, non, consentitemi l'espressione, l'ultima ruota del carro del popolo di Israele, ma tutt'altro. È una persona nobile, una persona che svolgeva ruoli importanti. Ma abbiamo visto, se vi ricordate, settimana scorsa, seppur di sfuggita, che non sono i ministeri e i servizi a renderci uomini liberi o donne liberi, che è lo scopo ultimo che Dio si prefigge quando lavora nella vita di ogni suo servitore, ma è appunto accompagnare questi uomini a vivere una libertà interiore grazie alla quale poter servire meglio, sempre di più, il Signore. Ma non è l'attribuzione dei compiti che permette di poter garantire la libertà. Ok, questo è un fattore importante su cui sottolineare, perché spesse volte si affidano anche dei servizi per incoraggiamento, che ci può stare anche, ma se il servizio viene considerato come la panacea di tutti i mali, beh, saremo ben lontani dal concetto di servizio. Il primo servizio è quello che Dio compie nella nostra vita facendoci davvero uomini e donne libere. Libere perché diventiamo canali non condizionati da certe forme di prigionie che ci permettono davvero di poter a piene mani e con tutta la forza di poterlo servire meglio. Era una indicazione preliminare importante perché poi quando noi leggiamo tutte le dinamiche relative all'amarezza che condizionò per una parte della vita di Asaf, quest'uomo di Dio, ecco, ricordiamoci sempre chi era Asaf. Non era l'ultima ruota del popolo di Israele, ma era uno dei soggetti di rilievo all'interno della comunità del popolo di Israele. Eppure la grazia di Dio ci permette di poter raccogliere questa testimonianza, questa confessione a cuore aperto, nella quale possiamo cogliere delle sfumature importanti su cui riflettere. Allora, vediamo il diario di prigionia di Asaf. Noi ci concentreremo questa sera nell'esaminare appunto la caratteristica dell'amarezza e come l'amarezza intrappola anche le persone più nobili di questo mondo. Asaf motivò il proprio stato di amarezza all'invidia, nutrita per la prosperità dei malvagi. È nata con molta probabilità mentre viveva un periodo di profondo tormento. L'invidia può essere definita, come sappiamo, un sentimento negativo, una carie delle ossa che genera irritazione, rabbia, frustrazione, ma quella che fu provata da Asaf fu specifica e comune anche ad altri uomini di Dio. Leggiamo il versetto 7 del Salmo 73. Grazie. Poiché invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi. La causa scatenante, l'amarezza, è associata ad un sentimento che viene da lui dichiarato essere l'invidia. Però, fratelli, l'invidia che sta provando Asaf, che ha provato Asaf, non è l'invidia commerciale, facilmente reperibile sul mercato della corruzione del genere umano. Qual è normalmente la forma di invidia più comune? Giosuè ha delle cose che io non ho, automaticamente in me scatta pian piano un meccanismo di invidia, che è una carie delle ossa e consuma come appunto le mie ossa, portando irritazione. Non è questa forma di invidia, ma è una forma di invidia, fratelli, molto specifica e dettagliata, e che, consentitemi, può essere provata soltanto dalle persone che hanno un grande timore di Dio. Può cadere il rischio di entrare. Sapete perché? Perché nasce da un fatto specifico. Loro desiderano vedere in atto la giustizia di Dio. Perché loro agiscono fedelmente nei confronti del proprio Dio. E quando questa giustizia non viene adempiuta, fratelli, nasce nelle persone che temono il Signore una sorta di perplessità e di dilemma che è molto comune. Guardate, quello che ha vissuto inizialmente Asaf, cioè il dilemma e la perplessità, si è poi trasformata in invidia, attenzione. Ma la perplessità nel vedere che prosperano i malvagi, fratelli, era una perplessità molto comune agli altri uomini di Dio. E adesso lo vediamo. Giobbe. Giobbe. Capitolo 24. Guardate Giobbe in una fase di sofferenza molto acuta, che cosa dice? Versetto 1, fratelli. Perché non sono dall'Onnipotente, non sono dall'Onnipotente fissati i tempi in cui renda giustizia? Perché quelli che lo conoscono non vedono questi giorni? Gli empi spostano i confini, rapiscono gregge e le conducono al pascolo. Versetto 22. Invece Dio con la sua forza prolunga i giorni dei prepotenti, i quali li sorgono quando ormai disperavano della vita. In un momento di sofferenza, Giobbe incomincia a guardare le cose da un'ottica della perplessità. Ma perché Dio non adempie la sua giustizia? Geremia, capitolo 12. Fratelli, per capire quanto è importante capire i meccanismi che si manifestano nel nostro interiore. Asaf è partito da una perplessità, però quella perplessità si è trasformata poi in invidia. Ma quella perplessità è una perplessità che spesso troviamo all'interno della scrittura da parte degli uomini di Dio. Geremia, capitolo 12. Tu sei giusto, Signore, quando io discuto con te. Tuttavia, io proporrò le mie ragioni. Perché prospera la via degli empi? Perché sono tutti a loro agio quelli che agiscono perfidamente? Che cosa capite qui, fratelli? Cosa capite qui, fratelli? Una perplessità, non un'invidia, attenzione, una perplessità, attenzione. Che cosa è subentrato poi nella vita di Asaf? Cosa che non è subentrata poi in Giobbe o in Geremia? Il fatto che questa perplessità si sia trasformata in un'invidia. Quante volte, fratelli, non nascono in noi delle perplessità perché le cose non vanno come noi pensiamo alla luce della scrittura che debbono andare e incominciamo ad essere perplessi. Il problema dove sta, fratelli? Che le perplessità possono essere anche legittime, ma mai coltivare e consentire che queste perplessità si trasformino poi in forme di invidia. Non so se sono stato chiaro. Perché l'invidia, fratelli, nei riguardi della prosperità dei malvagi, viene ripetutamente segnalata come una cosa che non è opportuna da fare. Leggiamo alcuni versetti, fratelli. Salmo 37. Perché quello che noi diciamo deve essere provato. Salmo 37, versetto 1. Non adirarti a causa dei malvagi. Non avere invidia di quelli che agiscono perversamente. Consiglia, fratelli, questo tipo di sentimento a maturarlo? No, lo rigetta. Rifuggi. Proverbi, capitolo 3, versetto 31. Non portare invidia all'uomo violento. Proverbi capitolo 23, versetto 17. Faccio sfogliare un po' stasera. Dai. 23, 17. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Guardate, potremmo anche proseguire con gli altri due versetti, ma ve li risparmio. Il comune denominatore è sempre questo: non avere invidia nei confronti delle persone perverse. E allora, se è vero che può essere legittimo la perplessità, fratelli, che è nobile per gli uomini timorati di Dio, vi ricordate la parabola della vedova da parte del Signore Gesù? Perché quella parabola ci insegna, quella vedova bussava continuamente fino a rompere la testa del giudice iniquo. Qual era la finalità evocativa di quella richiesta? Di rendere giustizia. Fratelli, noi come uomini di Dio non dovremmo essere persone che si lasciano scorrere tutto sulla propria pelle, insensibili verso quelle che sono le ingiustizie. Noi dovremmo evocare la giustizia di Dio, però attenzione a non fare in modo che quando non vediamo la giustizia in azione come noi pensiamo, fare in noi scaturire un sentimento di malessere che può portare a quello che stiamo analizzando. Allora, lo stato di amarezza è legato all'invidia. Allora, una volta dichiarata che l'amarezza è vede la causa scatenante nell'invidia, ora passiamo all'esame della patologia dell'amarezza, le cui cause possono essere variegate. Non ci può essere come causa scatenante solo l'invidia legata alla prosperità dei malvagi, ma possono essere per innumerevoli motivi. Però adesso analizzeremo piano piano tutte le dinamiche che hanno riguardato Asaf e vedremo come l'amarezza in realtà il frutto velenoso è una costante anche se le cause possono essere differenti. Allora, l'amarezza può far quindi breccia per svariati motivi, ma a prescindere dalle cause, la scrittura prescrive una strategia molto chiara e precisa su come deve essere gestita. La scrittura diffida dalla cosiddetta sindrome di Stoccolma, cioè quella reazione psicologica paradossale in cui un prigioniero inizia a sviluppare un legame di dipendenza emotiva e affettiva nei riguardi del proprio carceriere, perché non sarà possibile restare aggrappato all'amarezza e nello stesso tempo anche a Dio. Sapete che cos'è la sindrome di Stoccolma? La sindrome di Stoccolma è una forma di reazione psicologica quando i carcerieri imprigionati da il prigioniero incarcerato dai propri carcerieri, anziché avere un sentimento di odio nei confronti del carceriere, ha un sentimento affettivo e lo accarezza, quasi paradossale. Questa si chiama la sindrome di Stoccolma. Lo sapevi? Benissimo. E quindi questo è importante, questa cosa qui, è fondamentale, perché dovrebbe scaturire una repulsione verso il proprio carceriere, invece subentrano dei meccanismi perversi, dove piano piano il carceriere diventa la persona nella quale riporre tutto il proprio affetto. La scrittura invece prevede non la sindrome di Stoccolma, prevede un'altra strategia. Efesini, capitolo 4. Non perdiamo sempre Salmo 73. Eh? Efesini, capitolo 4. Guardate qual è invece la prescrizione medica. Ecco. Se noi leggessimo della letteratura romana, forse ci potrebbero spiegare anche delle dinamiche diverse, però la scrittura, che è una spada a due tagli, ci spiega invece la soluzione. Versetto 31. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Qual è, fratelli, la prescrizione medica che ci presenta la scrittura? Via. Cioè, dice taglia. Perché? Perché la scrittura conosce molto meglio di me le dinamiche che possono insinuarsi all'interno di questo frutto amaro e portare delle conseguenze negative, come è successo proprio in Asaf. Allora, l'amarezza spesso compromette la qualità della vita interiore di una persona, trafiggendo come una spada la sua intimità. E da un punto di vista medico si è appurato come sentimenti negativi coltivati a lungo influiscono sulla qualità della vita di una persona, facendola sembrare malata anche in assenza di una malattia organica vera e propria. Versetto 21 lo rileggiamo. Quando il mio cuore era amareggiato, che cosa fa Davide, Asaf? Io mi sentivo trafitto internamente. Usa un termine, un'immagine davvero indicativa di come l'amarezza può portare all'interno della vita di una persona uno stato di malessere così profondo e negativo da portare una persona ad essere, a sentirsi malata, anche se in realtà non ha nessuna malattia organica. Molto spesso i medici proprio dicono questo. Vediamo adesso un'altra caratteristica che sprigiona l'amarezza in questa esperienza di Asaf. L'amarezza distoglie lo sguardo da Dio per concentrarlo unicamente verso coloro che diventano cadaveri da sottoporre ad un'autopsia minuziosa. Lo stile di vita, gli apparenti successi di questi soggetti vengono scandagliati in tutti gli aspetti quotidiani. Asaf si trasforma in ottimo analista che si lascia guidare nel vedere soltanto quella che l'amarezza desidera che lui veda. Versetto da 4 a 10. Guardate, adesso fa una carrellata di un esame così particolare e dettagliato che farebbe invidia anche al dottore di medicina legale che compie l'autopsia sui cadaveri per capire quali sono le motivazioni di un omicidio e quant'altro, della morte di una persona. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolata come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite del grasso, dal loro cuore traboccano i cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte e beve abbondantemente dalla loro sorgente. Quindi abbiamo, non possiamo analizzare tutto in maniera dettagliata, ma voi capite bene che l'analisi che fa Asaf in preda a questo stato di amarezza è un'analisi chiara, puntuale di tutte le dinamiche. Sembra quasi che abbia messo proprio gli occhi sui malvagi, non li ha più distolti, dimenticandosi ovviamente di Dio e scannerizzando in maniera dettagliata tutte le fenomenologie che riguardano le persone. Quando voi iniziate a maturare, quando io inizio a maturare un sentimento di amarezza nei confronti di una persona, di una circostanza, voi e io inizieremo a guardare quella persona sotto la lente di ingrandimento dello scanner. E tutte le cose che faranno, o farà quella persona, o quella circostanza si muoverà, verranno rilevate con una puntualità in maniera straordinaria. Questa è proprio una caratteristica che provoca l'amarezza. L'amarezza porta Asaf a desiderare di vedere quello che, a vedere quello che l'amarezza desidera che lui veda. E anche i successi attraggono la sua vista. Andiamo avanti. L'amarezza altera la giusta visione di Dio e infonde nell'amareggiato una sfiducia circa le modalità e i tempi con i quali si manifesta la perfetta giustizia, giungendo alla conclusione che egli sia, cioè Dio, sia duro con chi lo ama e apparentemente clemente con chi lo odia, considerando quanto inutile e vano fosse il vivere nel timore e nella purezza. Versetto 13 e 14, 13, 13. Invano dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mani nell'innocenza. L'amarezza, quindi, proiettando lo sguardo sugli altri, fa perdere di vista il valore di un cammino improntato al timore. Ok? E quindi che cosa, a quale conclusione si giunge? Si giunge alla conclusione che Dio ama quelli che agiscono agisce in maniera dura con chi lo ama e apparentemente invece sembra clemente nei confronti di chi lo odia. L'amarezza cattura i pensieri, i ragionamenti, prosciuga la mente nel vano tentativo di arrivare ad una conclusione e a una comprensione di cose ed enigmi che non dovrebbero riguardarci, ma che piuttosto dovrebbero essere rimesse ai piedi di colui che conosce tutto. La perdita di lucidità mentale prodotta dalla frustrazione spinge un saggio e illuminato servo di Dio come Asaf a dichiarare: ero insensato e senza intelligenza, ero di fronte a te come una bestia. Versetto 16. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa ardua. Cioè, immaginate, in questa dichiarazione che fa Asaf, sta esprimendo tutto il suo sforzo di giungere alla comprensione di certe dinamiche. Però queste dinamiche, fratelli, non vengono comprese da parte di Asaf, perché dice: io non riesco a capire. Beh, fratelli, noi non siamo chiamati a capire tutto. Noi siamo chiamati a concentrarci su Dio, perché se volessimo darci una spiegazione su tutto quello che ci circonda, beh, usciremo tutti, anche il migliore di noi, fuori di senno. Ma noi anche le cose che non comprendiamo e i tempi della giustizia di Dio che non sono a noi rivelati, non devono portarci a sforzarci di andare oltre la comprensione e giungere ad un punto di dire: ah, adesso ho capito, mi do una risposta. Ci sono delle cose a cui noi non possiamo dare risposta, ma le dobbiamo deporre davanti al Signore, sapendo che Lui ha una conoscenza molto più pertinente di noi. Altrimenti iniziamo in quel meccanismo dove dalla saggezza e dalla nobiltà di sentimenti viene trasformato in sensato e senza intelligenza. L'ultimo passaggio, e mi fermo, l'amarezza prolungata avrebbe potuto provocare ulteriori conseguenze, trasformando la vita di un lodevole servitore come Asaf, che sarebbe stato trascinato sulla via dell'infedeltà e sarebbe diventato così un motivo di scandalo per la generazione del popolo di Dio. Nel versetto 15 mette in evidenza questa possibilità che avrebbe potuto, in cui si sarebbe potuto ritrovare. Se avessi detto parlerò come loro, ecco avrei tradito la stirpe dei suoi figlioli. Non è arrivato a quel punto, però lui mette in preventivo la possibilità che avrebbe potuto anche parlare come loro, ma in quel caso sarebbe diventato una pietra d'inciampo per la generazione di Israele. E purtroppo, quando l'amarezza non viene gestita, fa dei danni anche sulle generazioni e su tante persone intorno a noi, con conseguenze che spesso sono irreparabili. Allora, fratelli, abbiamo fatto un'analisi di quello che è l'amarezza. Grazie a Dio è un percorso che non sappiamo per quanto tempo ha visto partecipe e prigioniero Asaf, fino a quando non succede qualcosa nella sua vita, che vedremo la prossima volta. Che Dio ci benedica. Amen.